File 12, pagina 78. A una decina di chilometri da Weimar, nella Germania centrale, dove riposano le ossa di Goethe, era stato fondato nel 1937, su una collina circondata da boschi secolari, il campo di concentramento di Buchenwald. In questo lager immenso venne praticato ogni genere di orrori, tanto che lo scrittore e poeta tedesco Ernst Wieckert ribattezzò la località col nome di Totenwald, la selva dei morti. La parola d'ordine del Reich nazista era «spezzate il corpo», «spezzate lo spirito», «spezzate il cuore». Ebbene, questi comandamenti furono fedelmente e puntigliosamente applicati a Buchenwald, come se il mito della razza, la teoretica dello sterminio, la truce follia d'un mondo di semidei ariani trovassero in quel luogo la misura, il concepimento e la traduzione in atto della filosofia di Rosenberg, teorico del nazismo e principale ispiratore di quell'opera delirante che è il Mein Kampf. Nel centro del lager campeggiava il pino sotto il quale Goethe meditava. I nazisti lo avevano lasciato apposta. Certo, il poeta non avrebbe mai pensato che in quel luogo da lui scelto per la meditazione migliaia di infelici avrebbero sofferto atrocemente e sarebbero morti di stenti, di fatiche immani, di fame, di bastonate e di malattie orribili. E non aveva certamente mai pensato, nelle sue meditazioni, che dopo di lui il suo popolo sarebbe precipitato nell'oscurità del Medioevo, grazie alla edificazione nazista della piramide della violenza, che trovò in Hitler e Himmler i propugnatori delle loro teorie condensate nella Bibbia del regime. Hitler in quelle pagine sostiene la superiorità della razza ariana e scrive: «Lo Stato è un mezzo per pervenire a uno scopo. Il suo fine è mantenere e favorire lo sviluppo di una comunità di persone che nel fisico e nel morale appartengono a una stessa specie. Era quindi logico, con simili principi, istituire campi di sterminio e servirsene per schiacciare i popoli schiavi, per cancellare con qualsiasi mezzo dalla faccia della terra gli esseri inferiori. Buchenwald, come tutti i grandi campi di concentramento, aveva dei sottocampi, delle dipendenze sparse a raggiera, dove gli uomini venivano sfruttati integralmente e il cui reddito forza lavoro veniva rigorosamente previsto e calcolato. Uno di questi sottocampi, divenuto dopo l'ottobre 1944 campo indipendente, portava un nome melodioso di donna, Dora, scelto in codice dai nazisti, ma pare derivato da una bella nazista che si chiamava Dora Mittenbaum. Sorgeva in una zona collinosa, nei pressi di Nordhausen Arz, a circa 100 chilometri da Lipsia. Dalle viscere della zona si estraevano da tempo alcuni minerali, tra i quali il solfato di sodio e la polvere ammoniacale. Nei suoi tunnel, che foravano la montagna per una sessantina di chilometri, in parte scavati sin dal 1915 dai prigionieri di guerra della Prima Guerra Mondiale, trovarono sistemazione le fabbriche Mittelwerke per la costruzione delle bombe a razzo V1 e V2. Chi partiva da Buchenwald per essere trasferito a Dora non faceva più ritorno. Si usciva dal campo di Dora solo cadaveri, per essere inceneriti nei forni crematori di Buchenwald. Il suo segreto fu pienamente svelato solo alla fine della guerra. Il campo di Dora viene ricordato come il peggior inferno mai concepito da mente umana, altro che l'inferno di Dante. Migliaia di sventurati di ogni nazionalità vi lavorarono come schiavi giorno e notte, con turni di lavoro di 18 ore, tra sofferenze indicibili, gli occhi e i polmoni bruciati dalla polvere ammoniacale, storditi dal fracasso delle perforatrici meccaniche, accecati dal buio perenne e senza colori, dopo 6 mesi di continua permanenza nelle gallerie da dove non si usciva mai, neanche per dormire. Questi uomini, quando sopravvissero, riportarono invalidità permanenti che ancora travagliano la loro esistenza. Queste cose devono essere dette, devono essere testimoniate, e nessun Louis Darquier de Paulepoix potrà mai smentirle. Le nazioni sono fatte di generazioni che si rinnovano. Le generazioni future devono sapere la verità, e nessuno potrà mai dire: sono cose che non mi riguardano, io non c'ero. Bisogna dimenticare, metterci una pietra sopra. Ma devono anche sapere e ricordare che le due grandi potenze mondiali, l'America e la Russia, non si sono vergognate, dopo la guerra, di contendersi gli scienziati e tecnici nazisti che hanno ideato, diretto e costruito in quei luoghi le macchine della morte. I più noti fra di essi sono, è bene ricordarlo, il padre della missilistica tedesca e membro del Partito Nazionalsocialista dal 1932, von Braun, e il generale Walter Dornberger, entrambi poi divenuti consiglieri dell'aviazione americana. Anche il fratello di von Braun, Magnus, era ad ora quale responsabile della fabbricazione in serie di giroscopi. In quanto all'Unione Sovietica, si assicurò dopo la guerra la collaborazione dell'ingegnere Grütrup, che divenne il von Braun sovietico. Sotto la giurisdizione di Buchenwald si stendevano altri terribili campi della morte, alcuni divenuti col passare del tempo indipendenti, tra questi Elrich, Arzungen e Ortdruf, con altri 32 campi dipendenti. Quando la terza armata americana giunse nel campo di Ortdruf in Turingia, i nazisti avevano ormai abbandonato il lager dopo aver ucciso quanti più prigionieri era stato possibile. Il campo fu visitato dai generali Eisenhower, Bradley e Patton. Inorridirono alle visioni che loro si presentavano. Li sopraffece subito, al loro entrare, un fetore di morte. Oltre 3.000 cadaveri giacevano all'aperto, insepolti, e migliaia di insetti brulicavano sulla pelle giallastra dei cadaveri. Eisenhower credette di svenire, Patton vomitò. Scene indescrivibili di barbarie e di brutalità. Vide per 8 anni il campo di Buchenwald e quelli minori da lui dipendenti. I prigionieri subirono i maltrattamenti più disumani. Furono affogati nelle tame, castrati, mutilati. Su di essi si fecero esperimenti come su cavie. Ogni internato che aveva tatuaggi sulla pelle veniva selezionato. Quei disgraziati che erano portatori di tatuaggi più belli, artisticamente parlando, venivano uccisi mediante iniezioni perché non si rovinasse la loro pelle. Il cadavere veniva quindi scuoiato e la pelle opportunamente conciata per farne paralumi, guanti o copertine per libri. Alcuni cadaveri venivano decapitati e le teste mummificate. In quel pazzo mondo tutto era concesso alle stravaganze criminali della SS. La moglie del comandante di Buchenwald, Ilse Koch, fece costruire un maneggio per l'equitazione, poiché era amante di cavalli, oltre che di uomini, come il dottor Owen, di cui parleremo più avanti. I deportati lavorarono per alcuni mesi giorno e notte alla costruzione del maneggio, un edificio lungo oltre 100 metri, e molti morirono di sfinimento. Un coro di SS accompagnava le graziose evoluzioni della donna. Dopo le fatiche a cavallo, la Koch si faceva immancabilmente un bagno in una vasca di latte come la bellissima Poppea. Questa donna, la cui crudeltà non ha eguali nella storia dell'umanità, ex datilografa di una fabbrica di sigarette, aveva una viva passione per i tatuaggi. I guardiani dovevano segnalarle quei deportati a che cosa ha dovuto talvolta il proprio destino, che avevano il corpo ornato di figure tatuate. Esse esaminava personalmente il tatuaggio, si consigliava sulla superficie utile da bucare, ne valutava le dimensioni e lo spessore conveniente della pelle, e poi affidava il quadro vivente al capo di sua fiducia, Carl Bikes, il quale provvedeva alla seconda formalità della uccisione del prigioniero, allo scuoiamento del cadavere, alla concia della pelle, per farne amabili accessori da donare alla sua padrona. La donna possedeva 3 paia di guanti di pelle umana tatuata, portacipria e borsetta. Ebbe l'idea di regalare un abat-jour fatto di pelle umana a suo marito, il quale lo teneva nel proprio ufficio per illuminarne la scrivania. Il supporto della lampada era formato di un femore umano. In quanto al marito della graziosa Ilse, egli usava organizzare a Buchenwald lussuosi festini, invitandovi l'SS della guarnigione. Le cantine di casa sua erano colme di ogni ben di Dio: vini pregiati, spumanti, liquori, salumi, caviale, frutto di commerci al mercato nero e soprattutto di spoliazioni e di furti a carico dei deportati e dei pacchi della Croce Rossa destinati ai prigionieri. Le feste spesso degeneravano in vere e proprie orge sessuali sodomitiche e si succedevano con tale ritmo e imponenza di mezzi da non poter essere sopportate neanche dalle SS. I due coniugi furono denunciati e arrestati. Koch alla fine fu condannato a morte e giustiziato a Buchenwald l'11 aprile 1945, pochi giorni prima della liberazione del lager da parte dell'esercito americano. Sua moglie venne rilasciata, ma arrestata dagli americani, fu nuovamente processata da un tribunale militare alleato nel 1947 e condannata a morte. Durante il periodo di detenzione, prima del processo, trovò però il modo, nonostante i 40 anni di età, di rimanere incinta, per cui la condanna a morte venne tramutata in ergastolo. Tuttavia scontò solo 4 anni di pena e poi fu liberata. Il numero dei fucilati nel campo di Buchenwald non si contano. Ve ne furono migliaia. Molti, resi pazzi per l'orrore di quella vita, si buttarono sui fili percorsi da corrente ad alta tensione che cingevano il campo e vi trovarono la morte istantanea liberatrice. Il modo più semplice per sterminare gli internati era quello del lavoro forzato, dando loro pochissimo cibo fino a consunzione e relativo sfinimento, sfruttando al massimo la forza lavoro, ma non era il solo sistema. Conobbi un giorno un prigioniero ebreo di origine ungherese, con la stella di Davide appiccicata sul petto. Proveniva da Auschwitz, dove aveva avuto sterminata la famiglia, moglie e 2 figli, una sorella e genitori. camminava piegato in avanti con le gambe rigide, come se non potesse piegare le ginocchia. Era continuamente preso di mira dai capò, che lo bastonavano senza ragione, ed egli non faceva nulla per scansare le legnate che lo colpivano sulla schiena, sulle braccia o sulle reni. Non riuscivo a capire la sua età, perché nessuno di noi, conciati come eravamo, l'aveva. La faccia grinzosa e terrea, l'incedere stanco e rassegnato, era per la maggior parte dei prigionieri la carta d'identità che li qualificava appunto come Häftlinge, senza svelare i loro anni. Tutti apparivano dei vecchi, anche se avevano solo 20 anni. Tuttavia, di fronte alla brutalità dei capò, ognuno faceva del suo meglio per evitare i colpi di bastone o di gummi, tubo di gomma con fili metallici nella cavità, mentre notai che il vecchio ebreo non tentava neanche di mettersi fuori portata di tanto flagello. L'individuo mi faceva una pena immensa e l'uomo mi interessò. Gli rivolsi la parola facendolo raccontare di sé. Kossuth era questo il suo nome. Conosceva 7 lingue, tra le quali molto bene l'italiano, avendo commerciato spesso con l'Italia e soggiornato a lungo a Fiume. Aveva appena 38 anni e un passato nei lager da far inorridire. Gli erano morti tutti, mi disse. A che pro continuare a vivere? Al principio aveva lottato e sperato, evitando abilmente tutte le selezioni di Auschwitz, Treblinka e Majdanek, ma ora non se la sentiva più di continuare. Era meglio farla finita al più presto, e poiché le forze non gli bastavano a fargli fare un balzo sui fili ad alta tensione, si lasciava massacrare. Il sangue dei martiri è semenza dei cristiani, ha detto qualcuno. Cercai di scuoterlo dalla sua apatia, di infondergli coraggio, di ricordargli che aveva il dovere di vivere, di raccontare. Mi rispose con una alzatina di spalle, ribattendo: a che pro? Mai avrebbe potuto rifarsi una famiglia, posto che ne avesse avuto voglia e forza. E mi raccontò degli esperimenti cui era stato sottoposto da parte degli scienziati del campo di Auschwitz. Un giorno fui selezionato con una decina di altri detenuti correligionari e trasferito in una nuova baracca ai margini del campo. Ero prigioniero da qualche settimana, perciò ancora in buone condizioni fisiche e di salute. Lo stesso poteva dirsi degli altri miei compagni di sventura, anzi gli altri erano tutti più giovani di me e qualcuno giovanissimo, sui 18. La mattina del giorno dopo fummo accompagnati in una costruzione in muratura non molto distante e fatti attendere in una sala dal soffitto basso. Ci fecero entrare a due in un locale dalle pareti scure e senza finestre, nel quale erano sistemati 2 lettini su rotelle. Ci dovemmo stendere sui lettini mentre sopra di noi pendeva una strana apparecchiatura a forma di padella che finiva con una specie di imbuto mossa da lunghi bracci meccanici. Non si vedeva il manofratore, ma si sentiva la sua voce che proveniva come avvottata da alcuni fori preticati nelle pareti. Il locale era debolmente rischiarato da 2 luci rosse attaccate ai bracci snodabili azionati dal recondito manovratore. La voce ci impose di stare molto fermi, mentre quella specie di giraffa meccanica scendeva lentamente fino a sfiorarci il ventre. Non mi resi conto di ciò che stava accadendomi, non provai alcun dolore, ma solo una sensazione di calore sulle cosce e sul ventre. Dopo 7-10 minuti ci fecero alzare dal lettino ed uscire dal locale. Stesso trattamento agli altri che attendevano di là. Poi ci riaccompagnarono nel blocco di provenienza e per alcuni giorni i medici dell'infermeria ci visitarono, scorpacendoci di unguento le parti ustionate. Infatti di ustioni si trattava, ustioni provocate da radiazioni, aventi lo scopo di castrarci. Ma questo, caro amico, lo capì dopo, a cose fatte, perché mai prima ero entrato in una sala di Röntgen terapia. Guardavo sgomento l'uomo che mi sedeva vicino. Grosse lacrime correvano durante il racconto lungo quel volto scarno e dolorante. Non trovavo parole di conforto. All'improvviso capii che nessuna parola di circostanza poteva soccorrere quell'anima spenta e senza domani. Kossuth sbottonò i pantaloni e fece vedere le orribili piaghe al basso ventre, allo scroto e alla parte interna delle cosce. Lembi di carne si stavano sfaldando e si appiccificavano alle vesti. Doveva soffrire moltissimo o forse non più. Rimasi impietrito, con gli occhi sbarrati a guardarlo, con la gola serrata da un nodo che non riuscivo a sciogliere. Si alzò sorridendo da terra, pago del mio silenzio, e si avviò verso il blocco, lentamente, trascinando i piedi. Dopo alcuni passi, si volse ancora verso di me, ripetendo: «Vivere? A che scopo?» Pagina 85.